In altre parole.
Solo un breve stacco musicale, perché è il momento di incontrare il nostro ospite di In altre parole della settimana. Si tratta di Fabio La Vista, che saluto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Catastrofi globali, guerre, sconvolgimenti sociali, crisi climatica. I leader delle economie mondiali, intervistati al World Economic Forum di Davos, sono pessimisti sul futuro globale. 9 su 10 sono convinti che la situazione non potrà peggiorare. Che peggiorare? In questo contesto le grandi aziende puntano invece, sembrerebbe, sulla felicità e sull'impegno come veicolo per le loro campagne di marketing. Di questa apparente contraddizione parliamo oggi con lei, con il nostro ospite di In altre parole, Fabio La Vista. Io lo ricordo, lei si occupa all'Università di Pisa di storia economica e storia d'impresa, si interessa alle trasformazioni della cultura manageriale, all'innovazione tecnologica, abbiamo parlato di intelligenza artificiale questa settimana, e di innovazione organizzativa. Lo spunto per la nostra chiacchierata di oggi viene da un articolo sul Sole 24 Ore di lunedì, che approfondiva proprio il tema della felicità come strumento di marketing. La pubblicità si basa su una sola cosa, la felicità, diceva un personaggio di Mad Men, famosa serie TV. La felicità, il bicchiere mezzo pieno, funziona, Fabio La Vista, in un'epoca in cui a ben vedere non c'è molto da rallegrarsi, come ci raccontano i telegiornali e i quotidiani?
Ma sì, sembrerebbe funzionare. Diciamo che forse se uno lo guarda più su una prospettiva di lungo periodo, cioè non legata proprio all'attualità, in realtà è un po' il modello che il marketing propone sempre, cioè nel senso che forse oggi è più evidente la contraddizione, appunto, come metteva in evidenza quell'articolo del Corriere della Sera, del Sole 24 Ore, nel senso che c'è un maggiore contrasto, appunto, tra quello che è l'andamento, o quantomeno la percezione dell'andamento dell'economia del mondo rispetto a quella visione. Però sì, forse appunto il modello è sempre stato quello di insistere sulla soddisfazione, quindi la felicità che il consumo di un certo prodotto può dare. Forse appunto in un contesto dove appunto guerre anche maggiormente visibili, anche per la spettacolarizzazione, la forte presenza dei media di questi ultimi anni, chiaramente generano un maggiore contrasto forse rispetto al passato, ecco.
Ma parlando di felicità, che è una cosa effettivamente difficile da misurare, come si fa a integrare la felicità nell'economia, nelle analisi economiche? È possibile dare una definizione e misurarla concretamente? C'è qualcuno che ci ha provato, Fabio La Vista?
Sì, diciamo che allora c'è un filone di studi all'interno della disciplina economica che ha cominciato a occuparsi di felicità. Diciamo che se noi partiamo dall'economia classica, insomma da Smith, l'economia ha insistito appunto sulla questione del profitto, più che altro del reddito, quindi pensiamo ad Adam Smith, no? La ricchezza delle nazioni era il titolo del suo libro, certo. Pubblicato alla fine del Settecento. Poi c'è un filone che appunto negli anni più recenti ha cominciato a dire, ma in realtà bisogna appunto andare a vedere anche qual è il grado di soddisfazione, appunto di felicità, di felicità qui intesa appunto come pienezza anche dell'esperienza di vita, e ha cercato di andare a quantificarlo. La misura che è stata utilizzata normalmente sono stati appunto dei sondaggi facendo delle analisi campionarie su il grado di soddisfazione di campioni scelti della popolazione. È molto complicato, nel senso che poi c'è una dimensione soggettiva, c'è un dibattito se sia un elemento soggettivo o oggettivo, però insomma ecco, si è cominciato a dire, ma in realtà sarebbe importante tenere conto anche di questo aspetto.
Tra l'altro si è parlato spesso, parlando di rapporto tra felicità ed economia, di un piccolo paese grande quanto la Svizzera, cioè il Bhutan, che aveva stabilito non più la misura della ricchezza nazionale basata sul PIL, sul prodotto interno lordo, ma sulla felicità interna lorda, il FIL. Ecco, sembrerebbe che anche il Bhutan ha fatto qualche passo indietro, se ne è parlato molto perché ci sono state delle elezioni recentemente nel piccolo paese dove si è parlato più di economia, diciamo, che non di felicità. Ma si torna un po', Fabio La Vista, al vecchio adagio: i soldi non sono tutto nella vita quando si parla di felicità in economia, perché gli studi hanno dimostrato che il rapporto tra felicità ed economia, cioè che non esiste una relazione diretta tra reddito e felicità. Come mai?
Sì, in realtà, diciamo, questo concetto è stato introdotto appunto a metà degli anni 70 da un economista americano, Richard Easterling, che disse appunto, cioè introdusse il concetto di quello che lui chiamava il paradosso della felicità. Sostanzialmente l'idea è questa, che dato in una situazione, come diciamo, sotto un certo livello di reddito, quindi una popolazione relativamente povera, un aumento del reddito produce anche un certo grado di soddisfazione, perché chiaramente si possono consumare beni che prima non era possibile consumare, e quindi il tenore di vita migliora. Dopo un certo livello, che insomma viene definito a seconda dei tempi in un quantitativo di reddito differente, a seconda dell'aumentare del reddito generale, ecco, l'incremento del reddito non produce più questa soddisfazione. L'idea molto semplicemente è che l'attore economico si trovi su una sorta di tapis roulant, per cui il reddito lo fa avanzare, ma allo stesso tempo ci sono delle forze che lo fanno correre sul posto, sostanzialmente. E questo è dovuto al fatto che appunto l'effetto di soddisfazione prodotto dalla novità si va consumando, che le aspirazioni cambiano con l'aumentare del reddito, e quindi sostanzialmente noi aspiriamo a sempre qualcosa di differente, i nostri consumi variano al variare del reddito, e poi c'è il problema grosso del consumo relativo, cioè nel senso della percezione relativa del nostro consumo in relazione al consumo degli altri. Cioè, se a me il mio consumo aumenta di un certo grado, del 2%, è ovvio che se però agli altri vicini a me quella capacità di consumo aumenta del 5%, cioè si crea un meccanismo si può creare un meccanismo di invidia che produce appunto dell'insoddisfazione. Alcuni hanno criticato questa visione dicendo: ma in realtà questa è una sorta di riduzionismo antropologico, cioè vedere l'uomo solamente come appunto in un'entità che desidera consumare e, come dire, governato appunto dall'avidità e del confronto con gli altri. Cioè bisogna guardare sostanzialmente, altri dicono, a una dimensione sociale dell'uomo, non semplicemente a questo aspetto.
E infatti molti esperti dicono che la felicità deriva essenzialmente dalle relazioni umane, no? E questo ci spiega magari anche perché così anche i ricchi possono non essere felici, anche i ricchi piangono, come si diceva, e che invece chi non è ricco non è necessariamente infelice. Ora, tutto questo va riflettuto, va approfondito, però non è che questo può in qualche modo aiutarci in una fase di grandissima crisi ecologica davanti alla necessità magari di ridurre i nostri consumi. Non è un'arma a favore della teoria della decrescita, Fabio La Vista?
Beh, sì, non so se a favore della teoria della decrescita, però sicuramente, come dire, introduce un'idea di un consumo differente, nel senso che appunto quella visione di cui parlavamo prima, in realtà se le cose fossero veramente così, l'uomo sarebbe necessariamente naturalmente portato ad ampliare continuamente i propri consumi. L'idea appunto di una felicità come una dimensione relazionale, il concetto che è stato introdotto è stato appunto quello di beni relazionali, che sostanzialmente sarebbero dei beni simili ai beni pubblici, per cui usufruibili, beni di cui possono godere tutti quanti, di cui appunto non possono teoricamente essere esclusi, nessuno può essere escluso dal godere di questi beni, e che sono sostanzialmente un bene che non può essere né prodotto né consumato, nel senso che è un bene che si produce all'interno della relazione e dello scambio con gli altri, quindi all'interno di un vivere in comune, che produce dei beni che sono maggior, hanno anche diciamo, producono una soddisfazione di più lunga durata che non il consumo appunto dei cosiddetti beni appunto di consumo. E questo sì, certo, come dire, potrebbe portare appunto a un atteggiamento da parte dei consumatori differente e quindi in un certo senso andare nella direzione di cui parlava lei.
Quindi, mentre da una parte il marketing da cui siamo partiti ci spinge a consumare beni, facendoci pensare che siano la felicità, perdiamo in realtà tempo pe prezioso, secondo questi studiosi, della felicità in economia, che potrebbe essere utilizzato per scambiare beni relazionali ed essere veramente più felici senza consumare di più. Insomma, la felicità applicata all'economia, porta qualche sorpresa che non ci aspettavamo. Fabio La Vista, noi ci fermiamo qui. Io la ringrazio per essere stato con noi oggi. A domani.
Grazie a voi, buona giornata, a domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.